mercato più difficile, hanno sempre, cioè i soldi erano sempre un po' strambi, insomma. Ma ha soprattutto un suo pubblico, e quindi il primo pubblico saranno gli specialisti, e sono gli antropologi del tempo, no? Quando proiettano questo, Griol, che era stato suo professore, si incazza come la Jens, ma col cazzo che voi mostrate sta roba qua. Ma Bromberger, che era stato il produttore della Nouvelle Vague, dice no, lo prendo io. Mi sono perso.
Il pubblico.
Ah, sì. E capiscono che Bromberger capisce, è un produttore, cazzo, uno che è stato a lavorare in America, ha aperto una sala cinematografica a Parigi e lì ci proietteva sta roba qua. Capisce che è possibile un pubblico. Perché sia possibile un pubblico, questa è una domanda molto interessante a cui io non so rispondere, ma è una domanda da porsi. E la produzione di Rus continua così, cioè tra film che hanno successo, cioè vanno a Venezia. Andare a Venezia significa aver successo, ci sono dei soldi in ballo, ma soprattutto quando vai da un produttore, il produttore va a cercare soldi, può sempre dire il mio regista è stato a Venezia, per esempio. Bromberger non aveva bisogno, ma però meglio un premio che niente. In quella minor, sempre riferendomi a quel tipo di ambiente, non sto facendo affermazioni che valgono per tutti. Allora, l'altra cosa che mi ero notato, Rus, quello che riesce a fare a proposito dell'alterità, l'alterità si ribella alla riduzione, dice Ben Smaia. E dunque bisogna trovare dei dispositivi o delle attitudini o dei comportamenti, ditemi voi qual è il concetto migliore, per riuscire a trovare questo incontro. Se no quelli si ribelleranno al fatto che tu sì, dicono vieni qua, filmami, va, faccio due stronzate e tu poi te ne vai fuori dei coglioni, cioè meglio che sei un antropologo, che cazzo vuoi. Quindi lì occorre il trucco, non usiamo questa parola così oscena, ma insomma il segreto, la chiave di volta, la chiave da costruire per avere rapporti con l'alterità, appunto, che si ribella ad ogni riduzione, è probabilmente trovare dove ci sono delle confluenze, delle coincidenze. Potrebbero essere le più banali, ho bisogno di sopravvivere, ti do un lavoro, lavoriamo insieme, facciamo una cosa, raccontiamo, tanto quelli gli basterà. E cazzo se gli basta, vedrete quello che vedrete stasera, agli spettatori di Venezia del 58, se non sbaglio, e insomma un pochettino li avrà colpiti, ha vinto subito il primo premio, non sapevano dove cazzo mettere sta roba qua. Dunque, perché oggi è cambiato tutto? Poi finisco, giusto? Mm-hmm. Fare cinema fino a produrre immagini, mettiamola giù così, produrre immagini in movimento, immagini e suoni utilizzabili con questo tipo di dispositivi e di dispositivo generale, cioè per vedere un film bisogna stare in una sala, oggi non più, peraltro. Ma insomma, in quei tempi costava molti soldi, non pochi soldi. La televisione stava appena apparendo e Bromberger disse noi possiamo anche pensare di vendere qualcosa alla televisione, ma non può essere... La prima versione di Nemetro che fu, credo fosse 2 ore e mezza, forse mi confondo con un altro film. Ma insomma, diciamo, questa roba qua che ne facciamo? Dove lo proiettiamo? Non stiamo scherzando. Bisogna ridurre, mettere a posto le cose, rendere più... Quindi, come dire, la rottura di quel linguaggio, di quelle abitudini, condizioni, produzione, è davvero uno shock. Ma siamo nei tempi dello shock. Siamo nei tempi in cui si rompono alcune... pensate a Godard, coetaneo del nostro. In cui si possono rompere quelle convenzioni, e la rottura produce degli oggetti ancora fruibili, che non escono dal mercato, trovano un loro spazio sul mercato. Sempre Schaeffer, che, come dire, elogia il lavoro di Rus, dice: cosa ha fatto Rus? Ha messo sul piatto la possibilità che possa venire una migliore conoscenza degli affari del mondo, per affari non intendo i soldi, degli affari umani, utilizzando suoni e immagini. Per la prima volta cominciamo a avere suoni e immagini e a poterne disporre come strumenti per creare conoscenza. Questo obiettivo è raggiungibile? L'ipotesi del tempo era sì. L'ipotesi del tempo era assieme alle pratiche tradizionali, le inchieste, le interviste, i dati, dobbiamo mettere anche un, mi viene da dire un filo di vita, ma non mi piace questo tipo di affermazione, ma insomma di qualcosa di incontenibile, di indescrivibile, che noi affidiamo, per descrivere il quale noi affidiamo all'ultimo grande illusionista della conoscenza, che è il cinema, la soluzione del problema. L'ho messo un po', mi sembra metterla un po' negativa, messa così, un po' da pensiero negativo, ma è così, cioè noi alla fine facciamo i conti con questa faccenda che è il cinema. Ora non voglio aprire un argomento su questa roba qua, ma certamente quel cinema aveva quei problemi e dunque era pensabile che in quel tempo si pensasse al superamento di quei problemi attraverso questi nuovi metodi. È pensabile questo. Oggi questa cosa non c'è più. Questo è il parere mio fondamentale, cioè fondamentale, come si dice, quasi conclusivo. Ormai la raffigurazione, l'autorappresentazione è possibile con dispositivi, ripeto, con questi dispositivi. E dunque la descrizione delle complessità esistenziali, delle vite quotidiane, è possibile utilizzando ciò che questi dispositivi, utilizzati liberamente da dei soggetti presupposti liberi, che liberi non lo sono, ma chi se ne frega, poi ne parliamo, se volete apriamo un altro discorso, poter fare un certo cinema senza dover avere la macchina da presa, porco di la madonna, il produttore, sì, per me la risposta è sì, ma persino gli stessi soggetti, se avessero un giorno bisogno di dire, diciamo noi chi cazzo siamo noi, o oggi possono più di ieri, più di allora. Allora era impossibile, impossibile. Io sono stato in Africa con una macchina da presa, ho girato 300 metri di pellicola, poi ho preso la macchina da presa, l'ho chiusa in una cassa e ho fatto fotografie. Era ingestibile, le macchine pesavano, uno, duravano al massimo, la mia durava botte di 3 minuti, dovevi sincronizzarla col Nagra con un cavo, perché il Nagra, la macchina dava un segnale al nastro magnetico per poter essere poi risincronizzata quando stampavi la pellicola. E avanti così, dopo 5 minuti le batterie erano scariche, dovevi ricaricare le batterie, eravamo nel deserto. Non è che fosse. Cioè, oggi questi sistemi possono persino essere ricaricati con batterie solari, volendo. Quindi non c'è più quella roba lì. E non solo non c'è più per questa minoranza, non c'è più nemmeno, oso dire, la necessità che ci sia. Perché immagini e suoni possono essere prodotti autonomamente da chi che sia, saranno sgrammaticate, bel discorso, che ne facciamo di riprese che non si possono montare? Però ci saranno dei suoni, ci saranno delle voci, ci saranno dei contenuti, ci saranno delle emozioni, chi lo sa? Questo non toglie che ci possa essere ancora un soggetto mediatore, un soggetto iniziatore, ma può essere anche quello. Infatti Seruso ha fatto una cosa importante in Africa, ha insegnato a fare, ha permesso a alcuni paesi africani, alcune minoranze dei paesi africani, intellettuali, gente che aveva un po' studiato, insomma, di poter fare il loro cinema. Questa è un'altra piccola verità storica. Ha coltivato, certo che tutto questo era dentro il quadro neocoloniale, ma indubbiamente invece di farsi il film e tornarsi a casa e proiettarselo a Venezia, si portava i suoi amici con lui, insegnava a quelli che volevano studiare, faceva in modo che si potesse fare della preparazione a chi ne aveva bisogno. In quei tempi fondamentali metteva su un laboratorio. Cioè, c'è un cazzo da fare. Deve levare la pellicola, c'era sempre questa menata, che c'erano sempre questi scatoloni infiniti di pellicole da spostare, sviluppare, non so. Adesso non c'è più questa roba qua. Meno male, dico io. Cosa potrei dire d'altro? due note, una nota su quello che vedremo, no? Forse no, io, no, sì, una nota su, se volete sapere qualcosa sulla produzione di Lemaitre Fou, o lui va, non mi ricordo dove siamo, in Ghana probabilmente, c'è nominano presidente Nkrumah, lui è comunque del, fa parte del sistema diplomatico di scambi francese, viene invitato, scopre che di lì a due giorni in qualche un villaggio non lontano da Dhaka, Dhaka non mi ricordo come si chiama la capitale di, del Ghana, c'è un rito di questo tipo. Va, filma, interviste, lui non me l'ha detto, l'ho letto in interviste che aveva dato ad altri, interviste che loro danno alla radio francese, ai giornali francesi, quando, no, che scrivono i loro ricordi personali, sia lui che il fonico, lui faceva la macchina, faceva un fonico, dice eravamo schifati, cioè ci sentivo, abbiamo detto cosa cazzo siamo andati a fare in questo posto qua, non capiamo niente, capiamo poco, non, cosa cazzo abbiamo fatto. Gli viene in mente due giorni dopo di andare a ritrovare i partecipanti alla seduta di Trans, e che vedete nel finale del film, e in qualche modo ricompongono questa catastrofe simbolica che è la loro catastrofe di osservatori, ed è nello stesso tempo uno dei momenti più, semmai ha avuto senso i post-colonial studies, gli studi post-coloniali, qui ci sono, cioè c'è una società i cui membri mettono in scena quello che è il potere che li soggioga, ma per mettere in scena non mettono in scena come le metteremo noi, scrivendo un testo, trovando degli interpreti, stabilendo una regia. No, è una seduta collettiva in cui i protagonisti più disposti alla trans, per entrare in trans bisogna avere una certa disposizione, insomma, non aver paura, esserci magari abituati, eccetera, eccetera, interpretano delle figure del potere del tempo coloniale. E quindi solo, no? Il film parla da sé. Io ho assistito in vita mia a una sola seduta di trans, due, e sempre legate a dei riti di questo tipo, non questo caso qui, ma quello della circoncisione, non quello della circoncisione ma quello della limatura dei denti, perché in Indonesia si limano i denti a una certa età dei giovanotti, e si fa una cerimonia appropriata, è una cerimonia di ingresso sociale in sostanza, di, come si dice?
Iniziazione.
La cerimonia consisteva, al giovanotto avevano limato i denti, al ragazzotto avevano limato i denti la mattina, il pomeriggio verso il tramonto del sole c'era un gamelan, cioè il giardino. Lo spazio esterno di questa abitazione, che veniva allestito con dei fiori, cose belle, un palcoscenichino alto 30 cm da terra, su sopra seduti quattro suonatori di gamelan indonesiano, una danzatrice che danzava in un certo modo, non pensate alla danza classica, danze sempre, diciamo, primitive, tanto per essere chiari, ma non so, tradizionali meglio. E il pubblico poteva salire sul palcoscenico e danzare con lei. Due volte è successo che è salito uno e una e hanno cominciato a danzare, poi il gamelan ha una certa rimatura, eccetera, 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 e poi a un certo punto uno è zompato, il palcoscenico era piccolino come quello lì, è zompato dal palcoscenico, il palcoscenico era chiuso da dei bellissimi fiori, ha fatto pom, è zompato fuori così perché era diventato una tigre. Ha fatto un zompo di 2,5 metri, ma non è morto. Mettete questo tipo di condizione personale e collettiva, perché trans è anche, sono spesso anche collettive, e infilateci dentro tutto quello che vedrete, e vedete quanto questa cosa assume delle profondi significati a noi quasi inaccessibili, quasi inaccessibili, ma direi persino inaccessibili, e direi persino che cosa ci andiamo ad accedere a fare, che tanto non capiremmo. Io sono convinto di questa cosa qua. Possiamo fare gli schemi alla Levi-Strauss, tanto per essere seri, no? Però non è detto che siano accessibili, non siamo un altro, viviamo di altre culture. E finisco raccontandovi che l'altro giorno eravamo insieme, siamo andati a trovare Sergio Bologna, che è uno storico, per dirvi che cos'è questo tema della differenza, se volete, che a noi lo vediamo, non lo vediamo, ogni tanto ci appare evidente, altre volte non distinguiamo più niente. Insomma, Sergio nel 62 va a studiare tedesco in Germania, è italiano, di Trieste, ha studiato a Milano, di famiglia non laica, mi pare, non completamente laica, un po' di cattolica, non so, aveva studiato la vita di Bonhoeffer, quindi religiosi, va, non mi ricordo più dove, in che città, e dopo pochi giorni va a cena con l'arcivescovo, sua moglie e due figli. E Sergio dice, ci ha detto l'altro giorno, la prima cosa che mi ha colpito di questo mio viaggio, che vado a cena con l'arcivescovo, sua moglie e due figli, venendo da Trieste, dal Veneto, dalla Padania, dalla cultura cattolica. E questa è stata una cosa di forte impressione. Così immaginate noi che andiamo in un posto così e vediamo una cosa così, quanta impressione può farci, come riusciamo a trovare una mediazione, ma soprattutto dentro noi stessi in quanto osservatori, di come porci rispetto alla faccenda. Certo, abbiamo diritto a farci delle domande, che saranno le domande sulla nostra pochezza generale, non lo so. Oggi è tutto cambiato, mi dispiace per noi. No, non mi dispiace completamente, ma ci sono più possibilità, e probabilmente la cosa più importante è che non è detto che il cinema possa più avere quei sogni, contenere quel sogno che faceva sognare anche Schaeffer, e cioè di diventare un elemento per poter aumentare o implementare le nostre conoscenze. Io sono un po' pessimista da questo punto di vista. Questo non toglie che qualsiasi esperimento possa essere fatto e qualsiasi cosa possa succedere. Certamente qui, in Rouge e in questo cinema, a loro favore c'era che il cinema stava... l'industria cinematografica predominante aveva delle crepe, e su quelle crepe si inseriva una nuova generazione di cineasti, e quindi dei soldi a disposizione per fare dei prodotti. Voi sapete poi meglio di me quanto poi in quegli anni è nato l'underground di qui, l'underground di là, gli americani in quegli anni lì, in Italia si faceva la cooperativa cinema indipendente a Roma, Bacigalupo filmava il suo pisello, dico stupidaggini, ma filmava lui che guardava fuori dalla finestra una penna che scriveva in Super 8, decomponevano quella rigidità apparente o vera che l'industria aveva, con cui l'industria aveva forgiato il linguaggio del cinema. Diciamo, ci liberiamo da questa forgiatura che l'industria fa di questo linguaggio. Forse è meglio chiamarlo dispositivo, ma nel momento in cui lo chiamiamo dispositivo dobbiamo interrogarci, come dice il nostro amico Crary, su che cos'è, che tipo di soggetto questo dispositivo trascina, compone, crea, mette insieme. Che cos'è il soggetto cineasta? Perché gli affidiamo così tanta capacità di vedere? Attorno a questa domanda mi fermerei. L'avevo scritto qua. E cioè, questo dispositivo cinema come modifica l'osservatore? Crea un nuovo tipo di osservatore? Come ne modifica le proprie condizioni? Come modifica i propri i risultati che lui ottiene. Io non come Crary in un suo libro che si chiama Le tecniche dell'osservatore, mi pare che si chiami così, tradotto in italiano, dice: guardate che non c'è continuità tra camera oscura, la vecchia storia, no? Prima la camera oscura, poi il finisco, quello che girava, poi, poi la fotografia e poi il cinema, no? Linearità, col cazzo, dice Crary. Questa all'interno bisogna spezzarla e ad ogni passo c'è un soggetto. Il soggetto che si chiude nella camera oscura, la camera chiara, come si chiama, dove ti chiudi dentro, ti siedi, c'è un buchino e viene proiettato il mondo. È un soggetto che si presuppone intero. Il soggetto che guarda la robina che gira, la cartolina che gira con due disegni e poi si vede il cavallo e il cavaliere che si fondono, è un soggetto che comincia a credere che c'è qualcosa nel suo cervello che sta facendo, che sta illudendolo. Quindi un soggetto che sa già che la visione è anche illusione. Il soggetto del cinema qual è? Il soggetto che crede ancora, come diceva qualcuno, leggevo l'altro giorno, perché ci affascinano così tanto queste immagini che si muovono al buio? Lì è forse il compimento dell'idea del soggetto moderno, cioè un soggetto confuso, capace di vedere dentro ombre proiettate sui muri il mondo che non vede. Scusate la digressione semifilosofica finale, se ci sono domande risponderò alle domande. Domande?
Ma io non penso di voler aggiungere molto a quello che hai detto tu. E semmai magari le domande le possiamo o le eventuali discussioni possiamo affrontare dopo, come dicevi giustamente all'inizio, averci visto i film. Se non che una cosa che mi hai fatto riflettere è stato che sì, se è vero che Jarouche ha influenzato tantissimo il cinema francese di quegli anni, per contro non ha sempre così tanto affezionato gli antropologi, per tanti motivi. Però in realtà il suo cinema ha messo in luce esattamente quello che hai detto tu prima, cioè che il rapporto tra chi filma e chi ha filmato è sempre in continua discussione. Anticipando volontariamente o involontariamente tutto quell'ambito dell'antropologia ermeneutica che è venuta fuori soltanto una trentina di anni dopo, che cerca quindi di svelare quelle realtà inaccessibili, cercando di farle diventare accessibili. Quello che mi viene in mente di Jarouche, poi ci vediamo davvero i film, è stato quell'esperienza che lui ha avuto con quel gruppo che aveva filmato nel suo film La caccia al leone con l'arco, che abbiamo cercato di proiettare stasera, poi non siamo riusciti perché alcuni film, nessun film di Jarouche a parte Le Maître Fou ha i sottotitoli in italiano, questa è una cosa a cui bisognerebbe rimediare. Quando ha filmato quel gruppo di soggetti che praticavano ancora questa tradizionale caccia al leone con arco e frecce, e film che tra l'altro, come dicevi, ha vinto Venezia, quindi apprezzato sicuramente dalla critica, dal punto di vista cinematografico. Quando ha finito di filmarlo nel 58, l'anno dopo è tornato per farlo vedere agli attori, diciamo così, i quali però si sono dimostrati molto insoddisfatti dalla sua impresa, che appunto, nonostante avesse vinto Venezia, lo ritenevano un film abbastanza inutile. E quindi Jarouche è tornato a Parigi, l'ha rimontato ed è andato di nuovo a farglielo vedere, ma ancora questa volta non gli è piaciuto. Cercando di scoprire quindi questa cosa qua, alla fine gli è stato suggerito che nel suo montaggio il leone nel momento della morte in cui veniva colpito non si mostrava come uscisse l'anima. È chiaro che questa cosa dunque... ovviamente Jarrusch non sapeva come farlo, probabilmente non ha più rimontato il film e non si è importato molto di questa roba. Però fa riflettere dal punto di vista antropologico di come questa cosa qua in realtà sia quella distanza tra quello che possiamo vedere e quello che in realtà è quello che c'è, cioè nel senso è visto da qualcun altro. Distanza che ovviamente è in continua... interpretazione, in continua ridiscussione, e che l'antropologo è chiamato, e qui forse il ruolo scientifico a cui l'unico, diciamo, a cui l'antropologo poi è chiamato a risolvere, e quindi questa continua interpretazione. Jarrusch quindi ha un po' disvelato questa cosa qua, ed è chiaro, e ce lo si chiede continuamente, quale è e quale potrebbe essere il ruolo alla luce di questi episodi che appunto fanno riflettere, quale è il ruolo del cinema all'interno di questa cosa qua, e qual è il ruolo della macchina da presa, della cinepresa, adesso neanche cine, della videocamera, ecco, visto che non si gira più in pellicola. E come modifica l'ambiente in cui si trova? Già l'antropologo ovviamente modifica l'ambiente all'interno in cui si trova, però un soggetto con anche una macchina che gira sicuramente lo modifica in maniera diversa, se non maggiore. E ci aveva riflettuto, non mi ricordo se era la Cecilia Pennacini o qualcun'altra, aveva scritto nel suo libro che la macchina da presa in realtà creava uno status ambiguo, cioè un terzo elemento. Se prendiamo i primi due elementi, l'antropologo, il soggetto che indaga, e l'altro il soggetto indagato, il nativo, che può essere... quello di Gallarate, o può essere i soggetti del Niger, del Mali, del Ghana, dove girava Jarrusch. La macchina da presa in realtà costituisce una cosa che si va ad aggiungere a questi due. Nella descrizione appunto che faceva di questa sorta di... che faceva la Pennacini, non mi ricordo chi altro, di questa sorta di rituale, l'antropologa, in questo caso donna, era stata chiamata ad assistere a un rituale riservato soltanto agli uomini, non tanto in qualità di antropologa, ma in qualità di cineasta, cioè di colei che potesse filmare e quindi raccontare da una parte, ma anche conservare dall'altra, questo rituale, che però ovviamente era soltanto appannaggio maschile. Se dunque questa antropologa si fosse presentata senza la videocamera, non avrebbe potuto entrare all'interno di questo, diciamo, circolo sacro in cui si svolgeva il rituale. Sono tutte questioni quindi che fanno un po' ragionare, da una parte ovviamente su qual è il ruolo dell'antropologia, dall'altra su qual è il ruolo del cinema, e ovviamente, per concludere, qual è il ruolo dell'antropologia nel cinema e del cinema nell'antropologia, tanto per fare un detournement. E dunque cercare di capire come si potrebbe portare avanti questa analisi, questo studio, che ovviamente si sorregge sempre su delle impalcature che sono in continua discussione, e di come potremmo utilizzare tutti gli strumenti che ci sono a disposizione ed inventarne altri per migliorare, affinare e portare avanti una ricerca che si presuppone che voglia essere di tipo scientifico. Vai.
C'è una nota, se riesco a leggere, di questo, sempre di questo, come si chiama lui? Bengsmaia, e dice, se stesse fermo sto cazzo qua, per chi un giorno ha riconosciuto veramente l'esistenza dell'altro, colui per il quale studiare l'altro non è comparare delle rassomiglianze ma riconoscere delle differenze come tali, il mondo, fra virgolette, il reale, fra virgolette, appariranno di conseguenza come un teatro, che, fra virgolette, che bisogna imparare ad apprezzare, preferibilmente dall'interno. Questo non è una mala cosa, secondo me, non è un'indicazione. Forse valeva per gli anni, ripeto, per gli anni di allora, però si potrebbe prendere in considerazione questa faccenda qua. Noi spesso ci veniamo molto sul serio. Anche indossare una maschera non è forse così sbagliato come tutti noi pensiamo, anche una maschera caratteriale. In certe occasioni forse non siamo capaci di stare al mondo senza una maschera. L'importante è riconoscerlo, insomma, no? Chi se ne frega, faccio il coglione, vabbè, non riesco a fare altro per quei mesi lì e faccio così. Sto esagerando stupidamente, ma un'altra cosa che ha ad appoggiare l'ipotesi di Pietro, ma che soprattutto si appoggia sull'osservazione del lavoro di Rush. Rush dice più volte, torniamo ancora alla tecnica, questo è un altro tipo di feticcio che bisogna prendere in considerazione, che tu pensiamo siamo negli anni 50, tardi 50, pensate un signore che arriva con un assistente che ha tre valigie, lui ha addosso un ambaradano di alluminio che fa rumore, peraltro, non sono cineprese Atom degli anni 70, un dispositivo rumoroso, e intanto lui filma i tuoi amici che stanno sbavando, cantando, facendosi i loro cazzi. Facilmente osservano in tanti, e lui stesso, quel dispositivo diventa un elemento della scena, di quel teatro, quindi viene incluso, non viene trovato come un elemento esterno. Se poi uno è così coglione da filmare col teleobiettivo, vabbè, peggio per lui, poi andrà all'inferno, insomma, no. Però c'è questo elemento qua che io non avevo mai, l'ho riletto oggi, che forse può riposizionare l'osservatore e l'osservato. Ci giochiamo questo. Non so come, filmi tu, filmo io, filma lui, chiamiamo il Gino, ma tanto balliamo, e poi c'è oggi la sagra di San Martino, che cazzo ne so cosa c'è, San Valentino, non si fa più niente San Valentino, se non quelle stupidaggini. Tutto è possibile da questo punto di vista, se ancora questo costituisce un osservatore che poi può restituirci quelle differenze che a noi interessano. Della rassomiglianza, proprio è meglio che non ce ne freghi un beato cazzo, che conducono solo a grandi, come si dice, imbrogli mentali. Basta.
Ma su questa cosa mi viene in mente, cioè, per ritornare sul discorso un po' più antropologico, ha parlato prima Flavio dicendo ma se si tornasse lì probabilmente ancora una volta non si capirebbero certe dinamiche, non bisognerebbe nemmeno avere la pretesa di capirle. E poi di nuovo tu, la storia del leone, quindi rifarlo ancora e senza mai trovare il significato che viene attribuito dall'altro in questione. E si è fatto tanto nell'antropologia un discorso epistemologico di questo tipo sull'intraducibile, cioè se si vuole vedere il lavoro antropologico come una sorta di traduzione in un linguaggio antropologico di quello che è il significato contenuto, il significato segreto, celato dietro questo altro, proprio vedere questo intraducibile, però che non deve scoraggiare da un certo punto di vista. E c'è una bellissima citazione che a me piace sempre di Silvana Borutti, che dice l'intraducibile è il limite kantiano della stessa conoscenza dell'alterità, e quindi rivendica un po' questo diritto all'opacità, e quindi e anzi a trovare sempre in questa opacità, in questo intraducibile, il motivo per continuare invece un dialogo, una continua interpretazione, una continua ridiscussione e una continua ricerca in questo caso. Niente questo.
Se non chiudiamo la serata andandocene, no. Come succederà, è meglio che vi avvisi che il 17 settimana prossima. Vi invito tutti presenti a tornare, perché c'è un bellissimo lavoro di cinema fatto da un giovane insomma, da un trentenne regista di Piacenza, genovese, su un gruppo di migranti senegalesi che vivono a Barcellona. Il film si chiama Babilonia Mon Amour, ha già vinto un po' di premi di qua e di là, non è ancora distribuito, per motivi che un giorno ci racconteremo così, ma un lavoro della Madonna. È stato sei mesi, questo regista è stato amico, è stato sei mesi a Barcellona, vivendo in un pulmino, furgoncino, come lo chiamate, dove si può dormire, no, non una roulotte, un furgoncino da fricchettone. Sei mesi sotto un palazzo occupato da giovani senegalesi proletari in cerca di lavoro e vivendo con loro per sei mesi. Il risultato, secondo me, è Rouge oggi, come scoperta, qualità, invenzione. Io lo trovo, vi invito, perché davvero il regista è molto particolare, una persona molto interessante che vive appartato senza rompere i coglioni a nessuno. Purtroppo il film varrebbe la pena distribuirlo in Europa, cioè, dico, stupidaggine, no, non è una stupidaggine, insomma. Va bene.
Ci sarà anche lui, quindi possiamo discuterne con lui. Settimana prossima qua. Vabbè, dai, vediamo i film e dopo, se mai, continuiamo la discussione.